chiamate prese a spostarsi verso Marduk. Soggetto a spinte gravitazionali contrastanti, questo grande satellite, Kingu, satellite di Tiamat, prese a spostarsi verso Marduk, assumendo una propria traiettoria orbitale. A questo punto, i pianeti esterni cominciarono ad agitarsi e a protestare perché a Kingu, l'ultimo arrivato, era stata data una tavola dei destini, cioè un'orbita propria. Chi ha dato a Tiamat il diritto di generare nuovi pianeti? Domandò Ea e sottopose il problema ad Anshar, il gigantesco Saturno. Così scrissero. Tutto ciò che Tiamat aveva tramato, egli lo ripeté ad Anshar. Ella ha istituito un'assemblea, gli undici, ed è furiosa di rabbia. Ha aggiunto armi senza pari, ha generato mostri dei. Ben 11 ne ha partoriti, tra gli dei che formavano la sua assemblea. Poi ha elevato Kingu, il suo primogenito, e lo ha reso capo. Gli ha dato la tavola dei destini e gliel'ha fissata sul petto. Così scrissero. In effetti ha, dice Tiamat, che diritto ha di creare 11 mostri, 11 suoi pianetini, e dando i diritti a Kingu, uno di loro, come capo. Non si è mai vista una cosa di questo genere. Anshar, Saturno, chiese dunque a Ea, Nettuno, il permesso di andare a uccidere Kingu. Non sappiamo quale fosse stata la risposta, perché la tavoletta è lacunosa in questo punto, ma sembra che in ogni caso Anshar non ne fosse troppo soddisfatto, perché subito dopo si rivolse ad Anu, Urano, per chiedergli di andare ad affrontare Tiamat. Anu però non ne fu capace e se ne tornò indietro. Nell'agitazione celeste, dunque, uno dopo l'altro, gli dei si fanno da parte. Nessuno ha il coraggio di affrontare la furiosa Tiamat, Tiamat che reagisce a Marduk. Marduk, che ha già superato Nettuno e Urano, si sta ora avvicinando ad Anshar, Saturno, e ai suoi anelli esterni. Ad Anshar viene quindi un'idea. Colui che è potente sarà il nostro vendicatore, colui che è abile in battaglia, Marduk, l'eroe. E Saturno ne approfitta e dice: non sono stato capace io, non sono stato capace quell'altro. Bene, vieni avanti tu, Marduk, e sarai l'eroe e sarai il vendicatore per noi. Marduk, giunto nei pressi di anelli di Saturno, e baciò le labbra di Anshar, e Marduk risponde. È una richiesta di Marduk. Se davvero, come vostro vendicatore, dovrò sconfiggere Tiamat, salvare quindi la vostra vita, convocate un'assemblea per proclamare il mio destino supremo. Egli poneva dunque un'audace ma semplice condizione, che Marduk stesso e il suo destino, quindi la sua orbita attorno al Sole, fossero dichiarati supremi tra tutti gli dei celesti. Fu allora che Gaga, il satellite di Anshar Saturno, cioè il futuro Plutone, fu liberato dalla sua orbita. Quindi Gaga era il satellite di Anshar e Saturno e fu liberato dalla sua orbita. Anshar aprì la sua bocca e parlò a Gaga e gli disse, suo consigliere, vai Gaga, presentati davanti agli dèi e ciò che io ti dirò ripetilo loro. Passando vicino agli altri pianeti, Gaga li esortò a prendere una decisione su Marduk. La decisione, naturalmente, fu quella prevista. Gli dèi erano fin troppo contenti che qualcuno si prendesse la briga di combattere al posto loro. Marduk è re, gridarono, e lo invitarono a non perdere altro tempo. va e tronca una volta per tutte la vita di Tiamat. A questo punto si alza il sipario sul quarto atto, la battaglia celeste. Gli dei avevano decretato il destino di Marduk. Le loro forze gravitazionali combinate avevano determinato la traiettoria orbitale di Marduk in modo che questa poteva andare in una sola direzione verso la battaglia, una collisione con Tiamat. Il destino di Marduk era fatto, è di qua che devi andare e dovrai andare contro Tiamat e salvarci, vendicarci. Come si addice a un guerriero, Marduk si armò di tutto punto, riempì il suo corpo di una fiamma ardente, poi costruì un arco e vi attaccò una freccia, sistemò davanti a lui il fulmine. Quindi fece una rete che doveva servire per avvolgervi Tiamat. Dietro questi nomi comuni e questi preparativi bellici non potevano esserci che dei fenomeni celesti, le scariche elettriche mentre i due pianeti si avvicinarono, l'attrazione gravitazionale, sarebbe la rete di uno sull'altro. Ma le armi principali di Marduk erano i suoi satelliti. I quattro venti che Urano gli aveva dato quando gli era passato vicino. Quando Marduk passò davanti a Urano, certe deviazioni gravitazionali avevano staccato da Marduk parte di sé. Quattro parti diventarono erano i quattro venti e quindi i suoi satelliti. Questi quattro satelliti, quattro venti, che erano le sue armi migliori, erano chiamati i venti del nord, del sud, dell'est e dell'ovest. Passando vicino ai pianeti giganti Saturno e Giove e influenzato dalla loro fortissima spinta gravitazionale. Marduk poi generò altri tre satelliti, il vento del male, turbine di vento e vento senza pari. Usando i suoi satelliti come un carro di tempesta, egli lanciò all'attacco i venti che aveva generato, tutti e sette. Gli avversari erano pronti alla battaglia. Così si scrisse. Il Signore andò in avanti, seguendo la sua strada. Verso la rabbiosa Tiamat si rivolse. Il Signore si avvicinò sempre di più a Tiamat per scrutare il piano di Kingu, suo compagno. Ma più i due pianeti si avvicinavano, più l'orbita di Marco diveniva irregolare. Mentre la guardava, il suo corso si sconvolgeva, non riusciva a mantenere la direzione e compiva gesti confusi. E anche i satelliti di Marduk cominciarono a deviare il loro corso. Quando gli dei suoi aiutanti, quelli che marciavano al suo fianco, videro il valoroso Kingu, la loro vista si offuscò. Sembrava quasi che i due avversari fossero destinati a non combattere, visto che non riuscivano a incontrarsi. Ma il dado era tratto e lo scontro doveva esserci. Tiamat, arma potente! Più Marduk si avvicinava, più cresceva la furia di Tiamat. Le radici delle sue gambe si scossero ed essa cominciò a gettare incantesimi contro Marduk. Lo stesso genere di onde celesti che Ea aveva usato in precedenza contro Apsu e Mammu. Marduk però continuava ad avanzare verso di lei. Tiamat e Marduk, il più saggio tra gli dei, avanzavano l'uno contro l'altro e si preparavano al duello, si avvicinavano alla battaglia. Il racconto passa ora a descrivere la battaglia celeste, in seguito alla quale furono creati cielo e terra. Così scrissero. Il Signore, Marduk, distese la sua rete per avvilupparla, Tiamat. Il vento del male che gli stava dietro le scatenò contro. Quando Tiamat aprì la bocca per divorarlo, egli le spinse contro il vento del male. in modo che non potesse più chiudere le labbra. I feroci venti di tempesta quindi caricarono il suo ventre, il suo corpo si gonfiò, la sua bocca si spalancò. Egli scagliò una freccia che le dilaniò il ventre, penetrò nelle sue viscere e le si conficcò nel grembo. Dopo averla così domata, egli spense il suo soffio vitale. Si concluse la battaglia. Ecco dunque una teoria davvero originale per spiegare gli enigmi celesti ai quali ci troviamo di fronte. Un sistema solare instabile, formato dal Sole e da 9 pianeti, e fu invaso da un pianeta grande, simile a una cometa, proveniente dallo spazio aperto. Esso incontrò dapprima Nettuno, poi passò vicino a Urano, il gigantesco Saturno e Giove, e la sua traiettoria venne fortemente deviata verso il centro del sistema solare. Ed esso generò quindi 7 satelliti. Era dunque avviato su una rotta di collisione con Tiamat, il prossimo pianeta che avrebbe incontrato. I venti di Marduk entrano in collisione con Tiamat e con la sua schiera, quella comandata da Kingu. I due pianeti tuttavia non si scontrarono, un fatto di enorme importanza dal punto di vista astronomico, e furono i satelliti di Marduk a colpire Tiamat, non Marduk stesso. Essi gonfiarono il corpo di Tiamat e aprirono in esso uno squarcio enorme. Poi Marduk scagliò una freccia, un fulmine divino, un'immensa scarica di elettricità che uscì come una scintilla dal suo corpo carico di energia di Marduk, il pianeta che era pieno di splendore. Aprendosi la strada nelle viscere di Tiamat, la freccia spense il soffio vitale di Tiamat, ovvero neutralizzò le forze e i campi elettromagnetici di Tiamat e in tal modo li spense. Il primo incontro, o meglio scontro, tra Marduk e Tiamat aveva dunque lasciato il corpo di lei profondamente squarciato e senza vita, ma la sua sorte finale sarebbe stata determinata da altri futuri scontri fra i due. Kingu, capo dei satelliti di Tiamat, sarebbe stato in seguito affrontato anch'egli e separatamente.